Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Allora, cos'è questo? È uno di, mi pare, 15 studi sull'Evangelo di Giovanni che spiega il Vangelo. Dio guidò Giovanni a scrivere questo Vangelo con uno scopo ben preciso che lui, Giovanni stesso, dichiara in Giovanni 20:31. Tranne quasi questo versetto, gli altri dobbiamo guardare nella Bibbia. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Non si tratta quindi di una semplice biografia, né solo di un documento storico. Questo Vangelo è la testimonianza di qualcuno che aveva conosciuto Gesù da vicino, che l'aveva visto morire e poi lo aveva visto risorto. Giovanni ricevette la vera vita in Gesù e scrisse questo Vangelo affinché anche tu possa avere la vera vita in Gesù. In che senso serve ottenere la vita? Cosa vuol dire a ricevere la vita? Io sono già in vita, no? Non come si intende qua, vedremo in avanti. Vorrei pregare e chiedere a Dio di guidarci. O santo, santo, santo Padre che sei, sovrano sulla terra, Giovanni l'Apostolo, dal punto di vista umano, è morto da circa 2000 anni, ma lui non è morto. In realtà, circa 2000 anni fa, Giovanni ha lasciato il suo corpo e lui sta con te. Sta nella presenza di questo Gesù Cristo che aveva conosciuto sulla terra. Sta gioiendo, sta lodando, sta servendo, ringraziandoti per il privilegio e la gioia di stare nella tua presenza. Allora lui ha lasciato il suo corpo qui, ma lui gioiosamente ti sta vedendo nella tua gloria. Ma tu li hai guidato a scrivere questo Vangelo per noi affinché anche noi e tante persone tramite noi possono conoscere Gesù Cristo e ricevere la vita. Allora aiutaci a quelli che hanno la vita di afferrare ancora di più la realtà di quello che abbiamo in Cristo. Coloro che non ce l'hanno, di riconoscere quello che tu offri. Grazie, guidaci nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, bisogna avere la Bibbia aperta a Giovanni 1. Di solito suggerisco di leggere il brano 2 o 3 volte di fila, proprio per metterla nella testa. Non una volta, ma 2 o 3, è breve. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Allora, voglio incoraggiarvi, quando leggete la scrittura in famiglia, o in chiesa, o dovunque, ad alta voce, leggete lentamente. Quando insegnate, quando parlate con la moglie, con i figli, in chiesa, leggete lentamente. Perché le realtà sono così ricche che se corriamo non si può. Io almeno non riesco a afferrare, perché già siamo alla terza parte, terzo versetto. Io sono ancora cercando di pensare al primo versetto. Quindi, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Che nel Nuovo Diodati dice non l'hanno compreso, è la parola. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo. E il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati di sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Fermiamo lì. Allora, vogliamo nello studio dove dice in grossetto V, versetto 1, versetto 2, bisogna fermarci e rileggere quel versetto. Questo non è quello che dico, non è scritto qui, è scritto nella parola di Dio. Questa è la fonte della nostra autorità, verità. Versetto 1. Cosa dice della parola? Allora il versetto dice, nel principio era la parola, e la parola era con Dio e la parola era Dio. Cosa dice la parola? Questo versetto insieme al versetto 2, che leggo, essa era nel principio con Dio. Ci aiuta a capire due cose riguardo alla parola, una sua qualità e la sua identità. Quali qualità della parola vediamo nella frase nel principio era la parola? Che qualità vediamo della parola? Allora, nel principio, all'inizio di tutto, principio, parla proprio inizio, la parola già era. Pensiamo alla grammatica italiana. Ero, era, parla di uno stato, non un avvenimento, non che ho letto, ma ero, leggevo, quindi leggevo tutti i giorni. Quindi la parola era qua, no? Nel principio già era. Già esisteva nel principio, nell'inizio di tutto. Quindi, questo ci aiuta a capire qualcosa della parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. La parola era Dio ed è Dio. Ma allo stesso tempo la parola era con Dio. Allora, la parola è Dio, ma esiste anche una distinzione fra la parola e Dio. La parola è Dio, ma esiste una distinzione perché poteva essere con Dio, che implica una distinzione. La parola in questo brano, allora l'identificazione che questo brano ci sta dando della parola, quindi chi è? In base a quello che abbiamo letto finora, e seguiamo l'ordine di Giovanni, o meglio dire dello Spirito Santo, chi è la parola? Chi è la parola in base a quello che Giovanni ha scritto in questo ordine finora? Dio, non è ancora, allora, è Gesù, noi sappiamo quello dal versetto 14, ma da quello che è scritto Giovanni non ha rivelato quello. Ed è importantissimo capire di non venire alla scrittura mettendo sopra quello che già sappiamo, perché poi non vediamo quello che è scritto. Giovanni non presenta la parola come Gesù, presenta la parola per chi è dall'eternità passata. Dio, il creatore di tutto. Solo dopo tira dentro che è anche, o è diventato veramente, Gesù, uomo. Perché molto spesso il problema numero uno delle persone per capire Gesù correttamente è che non capiscono la sua divinità. Questo è il problema principale per quanto riguarda l'identità di Gesù. Ci sono altri problemi dottrinali, ma non capiscono il suo sacrificio fino a un certo punto, capiscono la sua vita senza peccato, ma non capiscono la sua divinità. Perciò quando si parla di Giovanni non dire allora qui stiamo parlando di Gesù e Gesù... No, Giovanni non parla di Gesù fino a dopo, parla di Dio. Questa parola è Dio. Allora mettiamo l'enfasi su quello che dice lo Spirito Santo. Questo è Dio, ok? Infatti, versetto 2 ripete che era con Dio nel principio, quindi la eternità di questa parola. Non è Gesù uomo che ha iniziato a esistere 2000 anni fa. Questa parola è eterna, ok? Eternamente con Dio. Non possiamo comprendere l'eternità. Ma possiamo sapere che Dio, questa parola è Dio, è infinito. Anche se posso capire come è fatto, ma non posso afferrare cosa vuol dire con la mia testa, ma so che vuol dire qualcosa, sai, più grande di noi. Noi siamo uomini finiti, Dio è infinito. Questo posso capire. E la parola è Dio. Allora, adesso salto a versetto 14 per rivelare l'identità, l'altro lato della medaglia. In versetto 14 dice, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Abbiamo visto già che la parola è Dio, e questo proprio da sempre tenere in mente. Adesso vediamo un altro aspetto, non è solo Dio, è eterno, ma si è fatto carne, cioè è diventato uomo, abitato per un po' fra di noi che serve Giovanni e anche gli altri discepoli, apostoli, quindi Giovanni sta descrivendo Gesù Cristo, ok? Però è Dio che è diventato anche uomo. Allora, qual è l'aspetto di Gesù da mettere più l'enfasi? Quello che è divino, è Dio, che è diventato anche uomo. Ok? Riprendiamo il discorso al versetto 3. Per capire il motivo della venuta di Gesù Cristo sulla terra, è diventato carne. Va bene, ma perché è diventato carne? Torniamo al versetto 3. Dice, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, lei perché dice parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Allora, che cosa, questo uno di voi mi dite, che cosa è stata fatta per mezzo della parola? Tutto, ogni cosa, letteralmente ogni cosa che esiste. E noi sappiamo da altri brani, Colossesi 1, 16, 17 se mi ricordo bene, che parla di principati, poteri, cioè tutto. Non solo materiali, ma anche angeli, spiriti, potenze, tutto. Tutto creato per mezzo della parola. Ok? Allora, domanda da chiedere. Ti sei mai domandato da dove è venuto il mondo? Forse anche tu hai capito che il mondo è troppo perfetto per essere qui per caso. Infatti la Bibbia ci insegna che la natura stessa ci dimostra la potenza e la divinità di Dio. Se uno si ricorda dove è quello, veramente ci sono più posti. Nel Nuovo Testamento, dove che la natura ci dimostra la potenza e la divinità di Dio? Ecco, giusto, Romani 1, ok? In questo versetto impariamo che tutto è stato creato per mezzo di Dio, Dio, la parola, ovvero Cristo Gesù. Quindi nulla è qui per caso. Che vuol dire? Perché c'è un creatore. Un creatore fa quello pensando quello che fa. Che vuol dire? Tu non sei qui per caso. Perché ha creato tutto. E quindi tu sei stato creato per uno scopo ben preciso, che non dice qui cosa sia. Pensate alla creazione. Si tratta di potere. Una manifestazione del potere di Cristo, ovvero di Dio. Un potere talmente grande da essere incomprensibile. L'uomo riesce a modificare qualche piccola parte della creazione. Dio invece ha creato tutto da, qualcuno si ricorda cosa dice? Da nulla. Per compiere la meraviglia di questo. Dio è potente, anzi è onnipotente. La parola è potente, onnipotente. Non ha limite alla sua capacità. Visto che Gesù Cristo, Dio, ha creato tutto, quante delle cose create appartengono a Lui? Ha creato tutto, quindi quanto appartiene a Lui? Tutto, ogni cosa. E quindi come creatore, che diritto ha sulle sue creature? Che comprende? Noi, che diritto ha su quello che ha creato? Se io vengo in casa tua, o tua, o tua, ho io diritto in casa tua di fare quello che voglio, apri il frigo, prendo quello che voglio, io voglio dormire in quel letto, che è il tuo letto, ho diritto a quello in casa tua. Se tu vuoi accogliermi, gentilmente dici, guarda, io ti do questo per pranzo, e guarda, tu puoi dormire in quel letto, come ospiti posso accettare, cioè, grazie, non dovevi. Ma noi, neanche casa nostra abbiamo noi creati, giusto? Qualche altro ha creato, E noi abbiamo questo concetto di possesso, quanto di più quando si tratta del creatore di tutto. Cosa mangio che non è venuto da Dio? Nulla. Quale respiro non viene da Dio? Che battere il mio cuore non viene da Dio? Quindi quale diritto ha Dio sulla mia vita? Non ho nulla che non viene da Lui. Allora Lui ha ogni diritto su di me. Allora, come sovrano, perché è suo il mondo, ha stabilito la sua legge per tutta la sua creazione. Ha stabilito quello che noi chiamiamo la legge naturale per la natura. E ha stabilito la sua legge morale per gli uomini. Come sovrano ha stabilito di giudicare tutti gli uomini in base alla sua legge perfetta e giusta. E se vuoi leggere un altro brano di questo, potrei suggerire Atti 17, 22 e 31, Paolo ad Atene, e parla di Dio come creatore che non ha bisogno dell'uomo, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui, e dipendiamo da Lui per ogni respiro, e ha stabilito un giorno in cui giudicherà tutti. Allora, per capire il messaggio del Vangelo, il Vangelo di Giovanni, per esempio, dobbiamo capire la centralità di questa verità, cioè che Dio è il creatore di tutto, perciò è sovrano su tutta la sua creazione, giudice di tutti, compreso me e te. Quanto del mio tempo è mio? Appartiene a Dio. E devo rendere conto di come uso quello che mi sta lasciando usare. Allora, versetto 4. Che cosa c'era nella parola? Cosa c'era nella parola? Leggete. C'era la vita e c'era la luce degli uomini. La vera vita è nella parola, in Dio, in Cristo Gesù. Più avanti vedremo con più chiarezza che cosa sia questa vita. Intanto riconosciamo che la vita in Cristo è la luce degli uomini. Cristo è la luce del mondo. Dove risplende questa luce? Versetto 5, qualcuno legge 5. Giusto. La luce splende dove allora? Nelle tenebre. È chiaro che non si tratta di luce fisica, non è una luce naturale, né tenebre naturali. Per capire il significato del termine le tenebre, pensa a che cosa vuol dire tenebre nel mondo fisico. Tenebre vuol dire mancanza di luce. Se si spinge la luce in una stanza chiusa, ci sarà tenebre. Spiritualmente parlando, tenebre, cioè lo stato degli uomini, è la mancanza della luce, cioè la mancanza di Dio, perché Dio è luce, giusto? Questo è un concetto da trasmettere. La luce splende nelle tenebre, cioè splende dove non c'è luce, ovvero dove non c'è Dio. Gli uomini non hanno Dio di natura. E la luce splende. E dice la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatto o compreso. È un verbo molto difficile tradurre questo. Compreso è un po' più vicino. Allora, vuol dire afferrare, vuol dire prendere possesso, prendere per mio. Non in senso di padronanza, ma di possesso. Allora, sopraffatto forse dà l'idea quasi di fare una battaglia e vincere. Non sarebbe il senso qui. È più di comprendere e abbracciare una verità e farlo mio. Gli uomini non hanno compreso la luce, Dio. Non hanno compreso Dio, la parola, né hanno preso possesso, cioè sono rimasti quindi senza la luce. Un altro modo per dire questo è che non hanno ricevuto la parola, Dio, nella propria vita, sono rimasti senza Dio, hanno rifiutato di accogliere la luce, come, attenzione, chi è Gesù in base a quello che Giovanni ha spiegato finora? Giovanni ha spiegato Gesù come un uomo mansueto, umile, venuto con dolcezza. Giovanni ha spiegato Gesù così? Finora, in questo brano. Abbiamo appena letto. Assolutamente no. Lo ha spiegato come Dio eterno, creatore, quindi da cui dipendiamo per tutto. E gli uomini non hanno compreso, non hanno ricevuto, non hanno afferrato Gesù così. Lo afferrano ben volentieri, come quell'uomo umile e mansueto che potrebbe darmi una mano in momenti di difficoltà. Ma lo Spirito Santo ha scelto di non presentare Gesù come un uomo mansueto che potrebbe darmi sollievo in momenti di bisogno. Lo presentano come il creatore di tutto, quindi sovrano, che gli uomini non hanno capito così. Infatti, se penso come era quando Gesù era sulla terra, era esattamente così. Lo hanno capito come buon maestro, uomo di miracoli, mandato da Dio per compiere i miracoli, ma non hanno capito che questo era Dio incarnato. Allora, gli uomini non hanno afferrato, non hanno compreso Gesù e non hanno ricevuto Lui come sovrano Dio. Nell'epistola degli Efesini leggiamo che per conto proprio gli uomini sono ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Tante persone dicono: che assurdo! Ma io non sono d'accordo! Quel messaggio, sei un fanatico! Sono ottenebrati nel cuore e nella mente e non vedono la luce, come io non vedevo la luce. Quindi è a causa della durezza di cuore, dice qui, che l'uomo non riconosce la vera luce, non riconosce in Gesù Cristo la persona di Dio e così non lo riceve come il Signore della propria vita. Chi non riceve Gesù come Dio rimane senza la luce, nel buio, ovvero senza Dio, e perciò non ha neppure la vera vita, perché la vita è nella parola, cioè in Dio. Abbiamo letto la vita, la parola è la vita. Si può avere la vita fisica. Abbiamo tutti la vita fisica. La nascita è l'inizio, insieme al concepimento, della vita fisica, senza avere la vita spirituale. Si può essere fisicamente vivo e spiritualmente morto. Questo brano ci insegna che tante persone non ricevono Gesù Cristo come Dio e quindi rimangono nella morte spirituale. Anche oggi si può contestare che la grande maggioranza degli uomini non riceve Dio. Tante persone credono in Dio e in Gesù in senso intellettuale o religioso, ma non lo ricevono nella loro vita personalmente. Non lo ricevono, come Signore e Re della propria vita. Non ammettendo o non riconoscendo di essere veramente condannati e perduti, non lo ricevono come il vero Salvatore. Tanti accettano ben volentieri di seguire la religione, ma la maggioranza di loro non vuole ricevere Gesù come sovrano, preferisce gestire la propria vita a modo suo e perciò rimane nel buio spirituale. Attenzione però, non ricevere la luce, cioè non ricevere Gesù Cristo, non è sempre una scelta fatta coscientemente. Al contrario, il problema è di non averla fatta coscientemente. Come esempio, se una ragazza non è sposata, non deve rifiutare di sposare un uomo per rimanere nubile. Basta non specificamente riceverlo come marito. Vedete la differenza lì? Una ragazza è nubile, giusto? Non è sposata. Se lei non rifiuta mai il matrimonio, ma non accetta mai il matrimonio, ma non rifiuta, ma non accetta, resterà nubile o sarà moglie? Resterà non sposata, perché il matrimonio è già non sposata. Non deve rifiutare, perché non è sposata. Se non fa niente, resta senza il matrimonio. E se una persona non riceve Gesù come il suo Dio, rimane senza Gesù. Non richiede una decisione di rifiutarlo, perché già nasciamo già rifiutandolo. Vedete, è importantissimo questo concetto di trasmettere. Non fare nulla vuol dire restare nella morte, restare lontano da Dio, restare contro condanna. Infatti, troppo spesso Gesù non viene ricevuto dalle persone non perché hanno specificamente scelto di rifiutarlo, ma perché non lo hanno specificamente ricevuto per chi è, il loro sovrano creatore e Dio. 6 a 8. Diego, ci leggi versetto 6 a 8 in cui parliamo non più dell'Apostolo Giovanni, ma del Giovanni Battista. Ci leggi quelli.
Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce.
Ok, grazie. Ok. Da chi, guardando i versetti, da chi è stato mandato Giovanni Battista per rendere testimonianza alla luce? Ok, da Dio. Per quale scopo è stato mandato, guardando i versetti? E con quale traguardo? Per testimoniare, per permettere a tutti di credere per mezzo di quello che aveva testimoniato. La venuta di Gesù era talmente importante, la venuta di Dio, la parola, era talmente importante che Dio, questo sarebbe il Padre, ha mandato un araldo per annunciarlo e preparare la gente a riceverlo. Allora, in versetto 5 abbiamo letto sopraffatto, o il nuovo didattico dice compreso. In versetto 7 il verbo è affinché tutti, qual è il verbo? Credessero. Allora, prima parlavo di comprendere, o sopraffatto. Qui parla di credere, ma stiamo parlando della stessa cosa, ok? Della stessa cosa, usando più verbi. Poi vedremo in altri versetti la parola credere. Mettendo insieme questi vari termini possiamo capire che riconoscere, credere in Gesù come sovrano creatore, così è stato descritto finora, e riceverlo nella propria vita è la stessa cosa. Vedremo man mano che andiamo avanti che ricevere Gesù, accoglierlo. Se io vengo a bussare la porta, sono senza tetto, e vengo a bussare la porta a casa tua, cosa si dice quando dici, guarda, tu puoi venire e vivere qua? E uno dice, ma cosa hai fatto? Ma l'ho ricevuto in casa. Ho ricevuto in casa, ho accolto. Quindi ricevere parla in quel senso. Credere vuol dire ricevere. Non è solo pensare intellettualmente a lui, ma proprio riceverlo nella mia vita. Allora, c'era Giovanni che era un araldo. Adesso cosa abbiamo? Che non avevano loro nello stesso modo. Avevano, ma non tutto quello che abbiamo noi. Loro avevano Giovanni come araldo e noi abbiamo la parola di Dio come araldo. Abbiamo la parola di Dio che ci parla di Gesù Cristo, come Giovanni preparava la gente. Allora, in Italia la Bibbia è disponibile a tutti noi per prepararci a ricevere Gesù, ma non tutti vogliono impegnarsi a veramente cercare Gesù tramite la parola di Dio. Quindi è importante esortare ciascuno a riempegnarsi finché c'è tempo, a cercare Dio in Cristo Gesù per mezzo della parola. Versetto 10 parla di nuovo della parola. In versetto 1 è scritto che la parola è Dio, e poi nel versetto 14 impariamo che è diventato uomo e è venuto nel mondo. Quindi Giovanni passa da usare la parola lei, perché dice la parola, a lui, ma sempre Gesù, Dio. E guarda quello che dice nel versetto 10. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Gesù era nel mondo. Giovanni ci ricorda un fatto importante, che il mondo fu fatto da Gesù, perciò appartiene a lui, è suo, è il sovrano padrone del mondo e anche della mia e della tua vita. In base a quello che dichiara il versetto 10, il mondo ha conosciuto Gesù quando era il mondo, cioè il mondo, le persone hanno riconosciuto Gesù Cristo come il loro creatore. Cosa dice il versetto? Era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Quindi il mondo non ha riconosciuto in linea generale Gesù come il loro creatore, quindi il loro sovrano. Dice 11, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Guardiamo solo quello per un attimo. La frase casa sua potrebbe avere due significati. Veramente nel greco casa sua è neutrale, i suoi è maschile plurale. Quindi forse intende tutti e due. La prima è casa sua, il mondo è suo, appartiene a lui, ha creato lui. I suoi probabilmente rappresenta il suo popolo. Perché il popolo di Dio a quel punto chi era? Qualcuno si ricorda? I giudei. E Gesù è nato dai giudei. Gesù, Dio ha scelto quello. Quindi è venuto in casa sua, suo mondo, e i suoi, il suo popolo, che è nato a loro specificamente, non lo hanno ricevuto. Ok? Infatti non è stato ricevuto dalla maggioranza di loro. I giudei non hanno riconosciuto Gesù, non hanno accettato Gesù per chi è. Chi era Gesù e chi è tuttora, secondo quello che abbiamo letto, voglio ribattere questo, perché è quello che non sappiamo, non abbiamo in mente. Chi è Gesù? Versetto 1 ci diceva, Dio, creatore. Che cosa ha fatto Gesù? Tutto. Dobbiamo ribattere questo punto perché non arriva in testa dopo anni di non vedere Gesù in quella luce. Perciò quale diritto o diritti ha Gesù di dirigere le nostre vite? Quale diritto ha alla nostra ubbidienza? Quale diritto ha Gesù alla mia, alla tua ubbidienza totale? Quindi quando io dico non mi va, sto rivelando contro il mio creatore. Che cosa? Chi è Gesù? Versetto 4, per questo mondo di tenebre. Chi è Gesù per questo mondo di tenebre? Versetto 4. La luce. È la luce. Era così allora ed è così oggi. Il mondo appartiene ancora a Gesù e ancora le persone non lo accettano per chi è. Possono accettarlo come un buon maestro, un buon esempio, possono accettarlo come qualcuno che può essere di aiuto in certi momenti difficili, possono accettarlo come un poveretto morto sulla croce, ma tuttora la gente non vuole accettare Gesù come creatore, Dio e perciò il loro sovrano. Si può essere religioso e parlare molto di Cristo e ancora non riceverlo. I giudei di allora parlavano moltissimo di Dio e della sua legge, ma erano peccatori e non accettavano Dio stesso quando è venuto in mezzo a loro. La loro religione, pur essendo stato stabilito da Dio, era vana, inutile. Ancora oggi tanti non ricevono Gesù personalmente come il loro sovrano e Dio, e la loro religione è inutile, è vana. Però non tutti lo hanno rifiutato. Alcuni hanno ricevuto Gesù per chi è Dio, sovrano, creatore, e vedremo più avanti anche il Salvatore. Versetto 12, leggo 11-12 insieme. È venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, notiamo questo. Che diritto ha dato Gesù a tutti quelli che lo hanno ricevuto? Che diritto ha dato a loro? Di diventare figli di Dio. Allora, notiamo in questo versetto due termini per chi ha ricevuto Gesù. Uno è ricevere. A quelli cioè che, l'altro, credono. Cioè Giovanni, guidato da Dio, mette proprio in parallele i due termini. Ricevere Gesù è quello che vuol dire veramente credere. Veramente credere vuol dire veramente ricevere. Che vuol dire che credere non è solo accettare intellettualmente dei fatti, ma riguarda accogliere Gesù sovrano Dio nella mia vita, personalmente. E chi riceve Gesù, riceve il diritto di diventare figli di Dio. Non esiste altro modo per diventare figli di Dio, come vedremo. Nota anche che si diventa, questo verbo è molto importante, si diventa figli di Dio. Si diventa quello che non si è ancora. Uno che è già mamma può avere altri figli, ma non può diventare mamma perché è già mamma. Non si può diventare quello che sei, puoi diventare quello che non sei. Chi riceve Gesù di cuore passa dalla condizione di non essere un figlio di Dio a diventare un figlio di Dio. Quindi ogni persona ha davanti a sé la scelta che determinerà la sua vita e la sua eternità. Ricevere Gesù e diventare figli di Dio, oppure non riceverlo e non diventare figli di Dio. Chi non ha veramente ricevuto Gesù Cristo come sovrano Signore della propria vita e Salvatore non è un figlio di Dio. Tante persone pensano che siamo tutti figli di Dio, e dalla nascita, o da un sacramento fatto da uomini quando uno è bimbo, però ciò non è vero. Essere figli di Dio non è qualche qualità naturale, è qualcosa che si diventa nel modo che Dio dichiara. Se tu non diventi un figlio di Dio nel modo che Dio ha stabilito, non sarà mai un figlio di Dio. Adesso vorrei richiamare l'attenzione su un concetto estremamente importante. Come, precisamente, si diventa un figlio di Dio? Il versetto 12 ci insegna che coloro i quali hanno ricevuto Gesù, cioè che hanno creduto in Lui, hanno ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. Mentre studiamo il Vangelo di Giovanni, vogliamo cercare di capire più a fondo cosa vuol dire credere, perché viene usato molto spesso come parola, e ricevere Gesù. Allora, versetto 13 ci aiuta a capire come si diventa un figlio di Dio. Leggo 12-13. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Allora, quelli che sono diventati figli di Dio sono nati da sangue? Ovvero, la nascita che fa diventare figli di Dio viene trasmessa dai genitori ai figli? È una cosa che un genitore figlio di Dio può trasmettere ai suoi figli? No. Diventare figli di Dio non dipende dal fatto di essere nato da genitori cristiani. Coloro che diventano figli di Dio sono nati da volontà di carne? No. Sono nati di volontà di uomo? È qualcosa che può essere scelto da un uomo? No. La nascita che ci fa diventare figli di Dio non ha nulla a che fare con la volontà o l'intervento di altri esseri umani, né con un atto che può compiere alcun uomo. Perciò, per esempio, non ha nulla a che fare con alcun rito o sacramento religioso, che è un atto di uomini, volontà di uomini. È un atto che non dipende dagli uomini. Nessun uomo ha alcun potere di far diventare figlio di Dio qualcuno, né se stesso né un altro. Allora, da chi sono nati coloro che diventano figli di Dio? L'ultima frase del versetto. Da chi sono nati? Sono nati da Dio. Per capire meglio come uno diventa figlio di Dio, consideriamo cosa vuol dire nascere. La nascita è un evento, non un processo. Allora, in base al corso che uno potrebbe fare, potrebbe sembrare un processo. Ma alla luce della vita, è un evento che si dice che Tizio è nato il 27 febbraio di 1937. Si parla della nascita, e infatti si dice è nato, per chi tiene proprio, si dice è nato alle 11:26. Proprio il registro delle nascite in ospedale dice perfino l'orario. È un evento. Sì, dura qualche minuto, le doglie anche qualche ora, ma la nascita è un evento. Invece, la crescita non è un evento, è un processo. Importante capire la differenza qui. E allora, la nascita fisica è così. La nascita spirituale per diventare figli di Dio avviene quando uno pone la sua fede, crede veramente, riceve Gesù e lo ricevo. E questo è l'inizio della vita spirituale. È il momento in cui uno diventa un figlio di Dio. Come vedremo più chiaramente nei capitoli successivi, questa è la salvezza e dipende totalmente e esclusivamente dal rapporto che uno ha con Gesù Cristo. La prima parte di 14 dice: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità. Abbiamo già visto chi è la parola, è diventata carne. Abbiamo già visto che è Dio e poi dopo è diventato carne Gesù Cristo. Ha vissuto fra gli uomini, specificamente gli apostoli, come Giovanni e gli altri. Dal primo versetto in questo brano abbiamo capito che Gesù è sempre esistito, è sempre stato Dio. In questo versetto impariamo che ad un certo punto è diventato anche uomo. Questo faceva parte del piano della salvezza di Dio. Di che cosa era pieno Gesù? Di che cosa era pieno Gesù? Di grazia e verità. Tutti e due sono importantissimi. Che cosa hanno visto e contemplato Giovanni e gli altri apostoli di Gesù. La sua gloria, come l'unigenito da Padre. La Bibbia rivela che solo Dio ha gloria. Dio è pieno di gloria. I discepoli di Gesù Cristo avevano visto la sua gloria perché Gesù è Dio. Giovanni, dicendo che avevamo visto la sua gloria, sta dichiarando anche qui che Gesù è divino, che Gesù è Dio. Allora, riassumo. In questo brano abbiamo cominciato a vedere la testimonianza dell'Apostolo Giovanni riguardo a Gesù Cristo, la parola. Abbiamo visto che Gesù Cristo, la parola, esisteva già nel principio, quindi è eterno. Primo punto da veramente ricordare. Era con Dio, c'è una distinzione, ed era Dio, un'uguaglianza. Ogni cosa che esiste è stata creata per mezzo di Lui. Quindi questo spiega l'origine del tutto. Spiega anche perché Dio ha ogni diritto di essere giudice. Qualcuno potrebbe dire, ma non è giusto che Lui fa questo. Ma scusami, Lui ci ha creato. Dipende da Lui. E se Lui ha deciso di darmi qualcosa, cosa ho fatto io per meritare di più? Cosa ho fatto per meritare di più? Cosa ho fatto io per Dio che Lui è in debito e dovrebbe farmi più? Io non ho meritato quello che ho ricevuto. E se mi dà poco e dà un altro di più, io non merito il poco che ho. Allora, è importante capire questo perché poi comincio a dire, ma perché mi ha dato quello che mi ha dato? E poi se valuto il mio peccato, veramente mi chiedo perché mi ha dato tutto il bene che mi ha dato. Capisco il male che mi dà, non capisco il bene. Dobbiamo come creature rendere conto al nostro creatore Dio. In questo brano Giovanni ci ha fatto vedere che ad un certo punto nella storia il creatore Dio è diventato anche uomo Gesù. È venuto al mondo come uomo e qui vediamo un'importante verità. Gesù, che è pienamente Dio, è diventato anche pienamente uomo. Gesù è venuto al mondo per salvare il mondo, ma le persone di allora, come le persone di oggi, in gran parte non hanno veramente ricevuto Gesù per chi è. Però a tutti quelli che hanno creduto in Lui, che lo hanno ricevuto, Gesù ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E questo punto è essenziale e fondamentale. Qui possiamo notare il fatto che la nostra risposta a Gesù determina il nostro stato davanti a Dio e perciò determina la nostra eternità. Le parole usate, ricevere e credere in Gesù. Ricorda quindi che bisogna diventare un figlio di Dio, non lo siamo per natura, non lo siamo per nascita, non siamo figli di Dio per volontà nostra, non siamo per mezzo di alcun atto umano. Si diventa figli di Dio quando, per mezzo della vera fede, si riceve Gesù nella propria vita, sia come Salvatore, in quanto ci si riconosce perduti e bisognosi di un Salvatore, sia come Signore, Re. Chi riceve Gesù così diventa un figlio di Dio e sarà salvato. Ciascuno di noi inizia la vita separata da Dio, a causa del peccato. Nessun rito o sacramento o religione può cambiare lo stato di essere separato da Dio. Però chi riceve Gesù come il suo Signore, Re e Salvatore, diventa un figlio di Dio, è riconciliato con Dio e sarà figlio di Dio per tutta l'eternità. Perciò ci sono due diversi gruppi di persone nel mondo. Quelle che hanno veramente creduto in Gesù sono diventati figli di Dio e quelle che non hanno veramente ricevuto Gesù e rimangono separati da Dio. Ognuno di noi si trova in un gruppo o nell'altro. Tu in quale gruppo appartieni? Voglio pregare che chi ha Cristo possa afferrare di più il fatto di essere nella luce e quindi di camminare nella luce. Il mio tempo non è mio. Voglio rendere conto del mio tempo. E chi non ha Gesù può capire che se non ho Gesù non ho niente. Preghiamo. Padre nostro e Dio nostro, tu sei per primo il nostro Dio, il nostro Creatore. Per alcuni sei diventato anche padre perché tu ci hai fatto diventare i tuoi figli. Ma non per merito nostro, non per le opere, non per la religione, ma proprio perché tu ci hai fatto vedere che Gesù è Dio, santo, il nostro sovrano ci ha fatto vedere anche il nostro peccato e abbiamo creduto in Gesù come colui che può salvarci dai nostri peccati. E tu ci hai fatto diventare a quel punto figli tuoi. O Padre, che possiamo capire che la vita non appartiene a noi. Siamo stati comprati a caro prezzo. Non vogliamo cercare di vivere come vogliamo noi, vogliamo vivere come vuoi tu. E vogliamo vivere in modo di non vergognarci quando Gesù ritornerà per giudicare il mondo. Ma vogliamo gioire nella vita in Lui adesso e per tutta l'eternità. Giovanni, che ha scritto queste parole che abbiamo letto stasera, voglio proprio ricordare che lui forse aveva quasi 95 o 100 anni quando è morto, ma non è niente in confronto con tutti gli anni che ha già passato in gioia con te, nella tua presenza. E noi vogliamo vivere alla luce dell'eternità e vogliamo camminare nella luce qui. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.